Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a chi ci ascolta e chi ci ascolterà. Stasera abbiamo deciso di fare una cosa, forse anche frettolosamente, ma ci premeva. Avevamo la disponibilità di Pietro Perconti, che presento, professore all'Università di Messina, filosofo, esperto di teoria della cognizione. Posso dire così, ora poi ti autopresenti, Pietro, e dici esattamente di cosa ti occupi, che è difficile farlo. Avremo poi, tra un pochino, quando era in viaggio, si sarebbe collegato Alfonso Lanzieri, che è filosofo, anche lui si occupa di problemi della coscienza, magari da un altro punto di vista. E oggi è la giornata mondiale della filosofia. Luca, Mariot e io siamo due miseri scienziati STEM, ma ci siamo ricordati, e l'abbiamo anche pubblicato sui social, la famosa frase di Daniel Dennett, che diceva: "Non esiste una scienza priva di filosofia, c'è solo scienza il cui bagaglio filosofico viene imbarcato senza controllo." E quindi ci siamo detti: beh, sentiamo i filosofi, quali sono quelle parti della scienza che stanno imbarcando filosofia senza controllo, perché magari sono loro che ci devono dire in cosa sbagliamo e cosa possiamo aiutarli, se c'è qualcosa del genere. Quindi cominciamo, Pietro.
Certo,
Vai.
certo.
Su.
Innanzitutto ciao a tutti. Poi non lo so, io penso che Dennett abbia completamente ragione nel dire quella cosa che tu hai ricordato. Perché cioè, in un'impresa scientifica ci sono sempre delle assunzioni. E alcune sono più visibili e di solito sono interne proprio alla pratica scientifica. Alcune sono esplicite, per esempio in matematica ci sono gli assiomi. Altre assunzioni sono implicite. Alcune sono di tipo logico, per esempio, che so io, l'assunzione del principio di non contraddizione è abbastanza comune nella pratica scientifica. Dico abbastanza comune, perché poi ci sono regioni particolari, magari come la logica fuzzy, così che ragionano in un altro modo, però complessivamente, diciamo, sono assunzioni abbastanza comuni. Il punto che dice Dennett, che a me pare del tutto condivisibile, è che queste assunzioni, diciamo, che la pratica scientifica compra, potremmo dire, implicitamente, diciamo, lo fa, cioè che la pratica scientifica compra, può farlo, diciamo, in un modo che è esplicito o implicito, se ne rende conto e lo fa in maniera consapevole, altrimenti vorrà dire che lo fa senza rendersene conto. Questo poi naturalmente varia da impresa scientifica a impresa scientifica, cioè c'è differenza. E anche nella storia della scienza si vede, no? Cioè se le varie. I vari, diciamo, paradigmi scientifici compravano di volta in volta, diciamo, assunzioni differenti. Queste assunzioni le puoi chiamare una filosofia, ma non è, diciamo, veramente necessario. Questo è un modo un po' singolare, per la verità, questo di Dennett, di vedere il rapporto tra scienza e filosofia. Perché di solito, diciamo, si sottolinea l'altro lato della relazione, cioè si sottolinea la indipendenza oppure la mancanza di indipendenza della filosofia dalla scienza, cioè se la filosofia e la scienza sono due cose che stanno in continuità oppure no. Invece l'osservazione di Dennett è più sottile in un certo senso, cioè dice lascia da parte un attimo. Forse invece è la questione più interessante, no? Ma lui dice, lasciando da parte un attimo se la filosofia deve essere aperta alla scienza o meno, considera che la scienza in un certo senso compra una filosofia anche se non se ne rende conto.
Beh, grazie intanto dell'introduzione. Avevo già giusto una domanda in mente. Sapresti farci tipo magari un esempio concreto di uno di questi casi di cui parla Dennett, per esempio il fatto che appunto c'è una serie di teorie o di modelli portati avanti da qualche disciplina scientifica che inconsapevolmente hanno poi appunto portato dietro un bagaglio filosofico che è stato scoperto, diciamo, dopo, è stato reso esplicito dopo.
Guarda, a me viene di fare un esempio proprio di questi mesi, quindi estremamente contemporaneo. E sto alludendo all'intelligenza artificiale, specialmente a quella di nuova generazione, quella l'intelligenza artificiale che abbiamo imparato a conoscere con la chat, soprattutto. Questa è la sua applicazione più popolare. Quel tipo di intelligenza artificiale lì, che è essenzialmente basata su reti neurali profonde, è un tipo di intelligenza che ha sotto una visione di che cos'è la mente, che cos'è l'intelligenza. In particolare rifiuta, per così dire, un'idea molto radicata nella nostra cultura, nella nostra società, cioè l'idea che l'intelligenza è una proprietà intrinseca degli esseri umani. Un po' tutta l'intelligenza artificiale, la storia dell'intelligenza artificiale era basata su questa idea, però l'intelligenza artificiale generativa degli ultimi tempi, questo l'ha reso, per così dire, palpabile, per la ragione semplice che la chat è in grado di svolgere compiti conversazionali e linguistici che, sotto gli occhi di tutti, sono paragonabili a quello degli esseri umani, tanto che non ha neanche tanto più senso fare il test di Turing, diciamo, non è più un'impresa interessante quella di chiedersi se una macchina è in grado di passare il test di Turing. Ora, supponete per esempio che ci sia uno che lavora nel campo in OpenAI, no? Dentro l'azienda, una delle aziende principali che sviluppano questo genere di tecnologie. Supponete che uno sia convinto che i computer lavorano semplicemente sulla base di comandi dati in precedenza che la macchina non può fare altro che eseguire. E che quindi, che so io, le macchine non imparerebbero, per esempio. Ok? Non importa se lui pensa questo, se sta scrivendo software per la chat, sta lavorando, diciamo, sulla base della visione di Turing, la visione secondo cui l'intelligenza non è una proprietà intrinseca degli esseri umani. E se lui per caso pensa questo nella sua vita privata, nel suo lavoro concretamente, sta militando per un'altra idea. Ecco un esempio chiaro di una tecnologia e una pratica scientifica che hanno dietro un'idea che è profondamente filosofica. Cioè l'idea che l'intelligenza umana non sia una proprietà intrinseca è una cosa, diciamo, che potrebbe essere detta tranquillamente in un'aula di filosofia. È una tesi squisitamente filosofica. Eppure è una delle basi dell'intelligenza artificiale, specialmente dell'intelligenza artificiale generativa, quella con cui abbiamo più spesso a che fare quando interroghiamo ChatGPT. Così, è un esempio, è solo un esempio, si poteva andare indietro nella storia, però forse è interessante vedere che questo genere di dinamica è all'opera continuamente nell'avventura scientifica.
Mm-hmm. Sì, no, penso che sia un esempio molto, molto calzante, perché tra l'altro, appunto, spoiler alert, non ci eravamo presentati completamente prima, però io sono un informatico e mi occupo di intelligenza artificiale anche tra le altre cose, e di crittografia, quindi sono molto d'accordo su quello che hai appena descritto e sul fatto che gli ultimi sviluppi sull'intelligenza artificiale da, diciamo, 2010 in poi, cioè da quando il cosiddetto deep learning ha cominciato a prendere veramente piede, hanno permesso poi dopo di rendere più esplicite determinate assunzioni che sono poi dopo squisitamente filosofiche, come dicevi tu, sebbene poi dopo da un punto di vista storico fossero, diciamo, già in qualche modo presenti, per esempio, nei discorsi che faceva Turing sul test di Turing, eccetera, eccetera. E su questo una cosa che avevo notato, diciamo, nella mia pratica, diciamo, più proprio da ricercatore in AI, è anche il fatto, e questo non mi sembra ancora una cosa ben, diciamo, in superficie, che si riesce bene a vedere, di cui tutti sono consapevoli. È vero quello che dici, che appunto si comincia a fare l'assunzione che l'intelligenza non sia una cosa esplicitamente, diciamo, o soltanto inerentemente dell'essere umano. Però, d'altro canto, applicazioni come le reti neurali o insomma gli agenti conversazionali, eccetera, sono proprio modellati come dei simulacri del cervello umano, in un certo senso. Sono delle astrazioni molto, molto semplificate, ovviamente. E una cosa che ho notato è che altri approcci, in realtà, che si utilizzano in intelligenza artificiale, come quello della Swarm Intelligence, per esempio, della Swarm Intelligence o degli automi cellulari o di altri tipi di sistemi complessi, fanno riferimento a un altro tipo di intelligenza che è abbastanza diverso da quella dell'essere umano. Cioè, uno si potrebbe anche interrogare, almeno mi sono sempre fatto questa idea, sul fatto che uno stormo di uccelli che si muove in modo coordinato mostri un qualche tipo di comportamento intelligente, o una colonia di formiche, o uno sciame d'api. Questa cosa, ecco, al momento, non so se concordi con me, ma al momento mi sembra ancora un po' poco conosciuta nella... È un'assunzione filosofica che non è ancora ben chiara, diciamo, nella prassi della ricerca sull'intelligenza artificiale. Cioè, il fatto che il modello di intelligenza a cui si fa riferimento spesso è prettamente antropocentrico, mentre invece si potrebbe fare riferimento anche ad altri tipi di intelligenza.
Oh sì, sono d'accordo. Quello che... Se prendiamo in considerazione il deep learning, le aree, diciamo, in cui ha mostrato queste straordinarie capacità sono state dapprima il riconoscimento visivo e dopo il linguaggio. Ed è per questo che è, diciamo, interroga particolarmente ciascuno di noi su questa faccenda dell'intelligenza, se è qualcosa di umano, se è qualcosa che condividiamo con gli altri animali o con le macchine, o se addirittura è qualcosa che riscontriamo nel mondo, nelle cose. Perché appunto si tratta di... cioè, diciamo così, l'intelligenza artificiale è arrivata al cuore di quella che si presumeva essere la specialità umana. Cioè, Jeff Hinton l'ho anche detto quando in un'intervista, mi sembra. Jeff Hinton è quello lì che ha vinto il Nobel per queste tecnologie. E lui ha detto, va bene, la rivoluzione industriale è quella tipica della modernità. Ci aveva messo di fronte a qualcosa di nuovo, cioè le macchine ci avevano superato in forza. Che è una cosa che un poco ci interroga, diciamo così, però non profondamente. Adesso invece, diciamo, ci sentiamo, c'è il rischio che le macchine ci sorpassino in intelligenza. Per esempio, è successo con il riconoscimento visivo. Il riconoscimento visivo delle macchine è più accurato del riconoscimento visivo umano. Però, naturalmente, quello che viene di volta in volta simulato è un aspetto di quello che si ritiene essere intelligenza, ma solo un aspetto. Il termine è veramente molto vago. Ed è anche molto controverso, Nel corso della storia, gli studi su quello che viene chiamato di volta in volta intelligenza sono molto condizionati dalla temperie culturale, dalla temperie storica. Cioè, a seconda dei periodi, per intelligenza si intende più il problem solving, si intende più la capacità di intuire qualcosa, l'aspetto creativo. È veramente un termine, diciamo, ambiguo. È veramente un termine ambiguo. Quindi, certo che si può trovare intelligenza nelle cose, no? Quando però bisogna intendersi su che cosa si intende con la parola. Parisi dice: io ho iniziato a studiare i sistemi complessi vedendo gli stormi di uccelli nel cielo romano, cosa che sarà capitato o a Roma o altrove a ciascuno di noi, è uno spettacolo stupefacente. Hai la netta sensazione che c'è una configurazione in quello che fanno. E se hai una mentalità scientifica, hai una voglia pazza di trovare il modo di scriverla da qualche parte, questa configurazione, no? In una qualche forma di notazione, presumibilmente matematica. Però proprio ti viene voglia di catturare quel pattern, quella configurazione. Però il fatto che le cose accadano secondo configurazioni vuol dire che sono intelligenti. Dipende da come vogliamo usare le parole, diciamo così. Anche sì, se vogliamo, a patto che, diciamo, poi l'intelligenza che ha una colonia di formiche forse è un po' diversa, quella che ha il singolo castoro è ancora diversa, e l'intelligenza che ha la chat è un'altra cosa ancora. È uno stile di intelligenza un po' proprio, stiamo anche imparando a conoscerlo, questo tipo di intelligenza che è la chat, no? Per esempio, ha la caratteristica tipica di essere abbastanza condiscendente. Una caratteristica tipica della chat, che poi la porta a un fenomeno abbastanza caratteristico, che sono le allucinazioni. Comunque, quel tipo di intelligenza lì è come avere davanti una persona che, pur di non contraddirti, diciamo, farebbe qualsiasi cosa, no? C'è la gente che è di carattere così. La chat è un po' un'intelligenza di quel genere, che il suo primo obiettivo è di soddisfarti, alla peggio inventa. Ecco, uno stile di intelligenza. È bene fare un catalogo, diciamo così, di che cosa vuol dire intelligenza, per giocare a capirsi, per così dire.
Allora, io saluto Alfonso Lanzieri che ci ha raggiunto. Alfonso è diciamo, abbastanza noto anche alla comunità del Food Twitter X, però è docente alla Federico II, alla Facoltà Teologica di Napoli, lavora come ricercatore, come assegnista presso l'Università del Molise, lavora sulla filosofia della mente e insomma. Fa piacere che ci sia e rivolgo anche a lui l'inizio da cui siamo partiti nella discussione con Pietro. Cioè, la frase di Dennett indica che talvolta la scienza, o magari più spesso che di quello che pensiamo, si porta dietro un bagaglio filosofico di cui non si accorge e che può essere anche da un certo punto di vista, può. Diciamo così, o essere innocuo, o io l'ho sempre capita sta frase in maniera un po' ambigua, no? Credo che fosse anche l'intento di Dennett, l'idea di dire benissimo, in alcuni casi non è un enorme problema, in altri casi può essere un problema perché è una perdita di consapevolezza. E, abbiamo chiesto a Pietro se ci faceva magari un esempio di caso, siamo finiti subito sull'intelligenza artificiale, però chiediamo anche a te, ci fai un esempio di caso in cui la scienza imbarca filosofia e non se ne accorge nemmeno.
Dunque, anzitutto un caro saluto, grazie per l'invito. Io sono arrivato un po' in ritardo, mi scuso, ma insomma sono reduce da un viaggio un po' anche così avventuroso in verità. Provo a dare un contributo che spero sensato a questa discussione che state avendo. Beh, un caso chiaramente. ognuno combatte con le armi che ha. E io, interessandomi di filosofia della mente da un po' di anni, credo che proprio nell'ambito della filosofia della mente uno possa incontrare, studiando la pubblicistica neuroscientifica, alcuni presupposti filosofici non ben, per così dire, consapevolmente appresi, consapevolmente proprio, diciamo così, praticati, no? Proprio direi quasi nelle strutture euristiche o nelle aspettative, per dirle così in modo, diciamo, più semplice, che si hanno nella ricerca neuroscientifica. Chiaramente, ora sarò più preciso in quello che ho appena detto, chiaramente dir questo, lo voglio dire giusto per chiarire, non significa abbracciare una posizione come quella che può essere di Heidegger, no? Cioè la scienza non pensa o cose di questo tipo, nulla di più lontano dalla mia prospettiva, che chiaramente, voglio dire, presento con tutta l'umiltà del caso. Quindi, però, effettivamente ci sono a volte dei presupposti non pensati. Banalmente, la prima cosa che mi viene in mente è il dualismo di ascendenza cartesiana. Io dico di ascendenza cartesiana perché poi chiaramente, voglio dire, su che tipo di dualismo fosse e su quanto certe interpretazioni l'abbiano a volte eccessivamente, per così dire, radicalizzato, si può discutere, ci sono intere biblioteche su questo. Certamente quel dualismo, cioè la res extensa, la res cogitans, eccetera, ha giocato un ruolo, direi, molto importante nella storia della filosofia della mente, nella storia delle nostre interpretazioni di cosa possa dire mente, di quale sia il rapporto tra mente o coscienza. Questi due termini non sono sinonimi, ora li utilizzo, diciamo, tenendoli nello stesso insieme di attività, virgolette, spirituali, per utilizzare un termine, diciamo, più tradizionale, e appunto invece la parte fisica, il cervello, il sistema nervoso. Oppure ancora, posso fare un altro esempio più recente. Io ho visto un testo che è uscito l'anno scorso di Enil Seth, che è un neuroscienziato inglese abbastanza noto, famoso, un testo che è stato tradotto da Cortina. In questo momento non riesco a ricordare il titolo, ma giuro che l'ho letto, insomma, ma sapete, ci sono delle amnesie momentanee. Bene, ora, la cosa interessante del testo è la seguente, e cioè nella premessa, invito tutti quelli che vogliono ad andare a leggere, nella premessa c'è scritto che il fisicalismo è in qualche modo quel presupposto di carattere filosofico che il neuroscienziato assume per lo più, nella maggior parte dei casi, dice Seth. E che cos'è il fisicalismo? Seth poi aggiunge, il fisicalismo è l'idea che sostanzialmente la realtà sia fatta di una sostanza materiale, non è esattamente questo il termine che usa lui, diciamo, ma sostanzialmente intende questo, physical stuff, dice nella versione inglese, e che le attività spirituali cosiddette, ciò che la tradizione chiama attività spirituali, emergano per una combinazione, diciamo, delle particelle materiali, no? Per cui la combinazione delle parti materiali dell'universo, il loro incontrarsi, scontrarsi, eccetera, faccia emergere le attività, diciamo, della coscienza, della mente, eccetera. Dunque queste ultime possono essere in un certo qual modo ricondotte alle attività, diciamo, di carattere inferiore materiale, che in qualche modo le contengono. Bene, è interessante una cosa. Anzitutto, nel testo inglese, a un certo punto, quando lui spiega questa cosa, usa una paroletta, dice le attività, diciamo, spirituali sono quelle che emergono somehow, in qualche modo, dai movimenti di quella, diciamo, physical stuff. Questo in qualche modo scompare nella traduzione italiana. Ed è molto interessante perché? Perché ciò che noi dobbiamo in qualche modo spiegare dal punto di vista filosofico, che non è il punto di vista di Enel Seth, nel senso che lui non è un filosofo, quello che dobbiamo spiegare è proprio questo somehow. Cioè, in che modo emergerebbero le attività spirituali, continuo a utilizzare questo termine, questa espressione, insomma, per tenere dentro un po' tutto, mi scuserete, per economizzare i tempi della comunicazione, in che modo emergerebbero queste attività dal livello, diciamo, materiale? E questo è molto interessante, no? Del resto, questa visione, cioè, cioè una materia fatta di parti che si incontrano, scontrano, cioè si in qualche modo si posizionano in modi diversi, possono avere diverse combinazioni, come il Tetris, no? E da queste diverse combinazioni, il famoso gioco, diciamo, che chi non è proprio adolescente oggi forse ricorderà, e da queste combinazioni emergano le attività spirituali, beh, questo è un approccio democriteo che chiaramente Enel Seth inconsapevolmente, credo, abbraccia, che resta appunto impensato poi per tutto il resto del libro, che è un libro molto bello, un libro assolutamente, voglio dire, da leggere, non è questo il punto. Ecco, questo è sono due esempi concreti, uno un po' più macro, uno più micro, proprio testuale, che mi è venuto in mente alla luce di questa domanda, ma torno a dire, questo non vuole essere da parte mia un denunciare, no? Un non pensiero della scienza, assolutamente no, anche perché c'è un non pensiero della filosofia, cioè c'è un non, c'è un, per esempio, a volte un non voler lasciarsi provocare in certi modi, in un certo qual modo, dal dato scientifico, dai risultati scientifici, e io spesso trovo, e chiudo, negli scaffali delle librerie, proprio negli ultimi tempi, direi alcune genuine domande filosofiche poste in libri, magari divulgativi, di scienziati, e un po' meno in altri testi che sono dichiaratamente filosofici, che magari si limitano a un gioco di specchi fra concetti, storia della filosofia, eccetera. Ecco, mi fermo qua, non so se sono stato più almeno chiaro, ecco, almeno chiaro.
No, assolutamente. Allora, se mi consente Luca, vi porto un attimo fuori dalla questione, perché è chiaro che la questione coscienza è un po' un attrattore, no? Su cui poi coscienza, o comunque teoria della... Invece vi vorrei portare su una cosa che secondo me la scienza ha imbarcato da tanto tempo, solo alcuni, ecco, diciamo, solo alcuni scienziati si sono posti una domanda in questo senso, che è esattamente il fatto della spiegazione matematica di quello che vediamo. Cioè, io ho un figlio che fa la prima liceo e gli hanno fatto studiare Galileo nella parte di educazione civica, e Galileo è chiarissimo, lui dice: il linguaggio della natura è un linguaggio matematico. Allora, questa è una cosa che per chiunque faccia scienza è abbastanza scontata, cioè nessuno pensa realmente a questa cosa, se non... diciamo così, nessuno pensa all'accordo molto buono che si ha tra linguaggio matematico e spiegazione dei fenomeni, la modellazione e così via. C'è stato qualche scienziato e anche qualche filosofo che si è interrogato su questo. Questo non è uno dei bagagli più profondi filosofici che si porta dietro la scienza, che magari è a un livello non troppo antropocentrico, ma può anche esserlo, perché magari è anche la maniera con cui noi vediamo le cose, un nostro innatismo reale, quello di volerle tradurre in un linguaggio quantitativo gestito dalle relazioni da matematica. Non lo so, non me ne intendo tantissimo, ma lo chiedo ai filosofi per questo. Pietro, hai...
Ma guarda, io penso che questa idea di Galileo sia grandiosa. Guarda, torniamo un attimo alla faccenda di cui parlavamo prima che entrasse Alfonso, anzi ciao. Cioè le prestazioni singolarmente stupefacenti di ChatGPT. Com'è che sono state rese possibili? Diciamo, attraverso una serie di, diciamo, microinvenzioni, no? Una di queste, che sta dentro l'architettura che soggiace questo genere di applicazioni, che si chiama Transformer, è basata sulla capacità di trasformare le parole in numeri attraverso la loro vettorializzazione. Lasciamo perdere adesso come funziona esattamente, che diciamo conta fino a un certo punto adesso, però è molto interessante poi se ne vogliamo parlare. Però la cosa interessante per la domanda che facevi è che se c'è qualcosa di buono nel modo in cui la chat parla con noi, è stata reso possibile dal fatto che le parole sono state trasformate in numeri. Forse quell'uomo lì, cioè Galileo, aveva proprio ragione. La natura è scritta in matematica. Poi quella che hai sollevato è una questione veramente estremamente sottile. Cioè, com'è che succede che, siccome sembra che le cose vadano così, ma com'è che succede che la natura è scritta in numeri? Cioè, che vuol dire questa cosa? È una proprietà della natura o è il fatto che noi siamo fatti in quel modo lì? E chi garantisce questo accordo? Cioè, chi garantisce che il modo in cui noi siamo inclini a vedere le cose, supponiamo che sia matematico, diciamo, sia tale da potersi incastrare col mondo? Cioè, perché il mondo dovrebbe, diciamo, essere buono con noi, per così dire, no? Cioè, noi abbiamo una tendenza matematica e il mondo, diciamo, ci viene incontro. E per quale motivo? Una buona spiegazione potrebbe essere quella darwiniana. Cioè, siccome ci siamo, vuol dire che in qualche modo ha funzionato. Perché, sai, se la metti invece da un punto di vista proprio di principio, praticamente si finisce nell'argomentazione filosofica più difficile in assoluto, cioè la deduzione trascendentale delle categorie di Kant, che cerca proprio di spiegare questo punto. Cioè, come diavolo è possibile che il mondo corrisponde davvero alle nostre inclinazioni conoscitive? Perché mai? In un certo senso Darwin ha dato una soluzione pragmatica meravigliosa, che vuol dire essenzialmente non ti porre quel problema, semplicemente ha funzionato. Altrimenti non saresti qui a farti quella domanda.
Sì. Io credo che, almeno per come l'ho sempre capita io, però magari mi sbaglio, è che chiaramente la matematica e i processi di la codifica, poi i numeri, è una codifica di una visione logica, no? Di inferenze che esistono, deriva molto dalla nostra esperienza come linguaggio, come tipologia di ragionamento, come modo con cui generiamo appunto la possibilità di mettere in relazione cose diverse, esperienze diverse che noi facciamo. Ora, sono in un terreno non mio, quindi ci sta che non solo ne parlo con un lessico inappropriato, ma dica proprio delle stupidate. Questa cosa ovviamente là fuori è diversa. Ora, io da ricercatore lavoro in ambito bio, Darwin è chiaramente un nome tutelare e quindi non capisco bene la assimilazione di quello che è fuori di noi rispetto a noi. Siamo anche animali, siamo anche particelle, siamo tutto quello che che la natura. Però non è che per forza l'evoluzione porti a un sistema di, come dire, ragionamento o di capacità di mettere in fila connessioni che sia così efficace poi per spiegare una realtà, di modellare la realtà esterna, perché possiamo tranquillamente modellare la realtà esterna in modo totalmente euristico, empirico. Vedo muovere una frasca, un innatismo mi dice me ne vado, lì magari c'è il predatore. Invece, certo, abbiamo questa tendenza, ne parliamo spesso tra amici, anche nelle varie chat che abbiamo, che il complottismo deriva dalla nostra tendenza innata a vedere strutture ovunque, no? Però abbiamo anche la capacità di essere controintuitivi e di risolvere dei problemi che l'innatismo, dal punto di vista così evolutivo, non ci porterebbe a risolvere. È anche questa una capacità che è emersa da puri fattori fisici, cioè da un sistema evolutivo. Ora non entro in un discorso spirituale, dico da un discorso evolutivo, oppure c'è realmente qualcosa di affine tra, cioè dove sta l'affinità tra il mondo là fuori, le concatenazioni degli oggetti causali e quello che noi vediamo e interpretiamo. L'ho detta malissimo, ma si intende, come dire, non ne avevamo un gran bisogno, forse evolutivamente parlando, o forse anche sì, non lo so, però...
Ah no, non penso che... Cioè, se stai pensando all'ipotesi che non poteva che finire così, no, naturalmente, questa sarebbe fortemente antidarwiniana.
No, non sto pensando questo, sto semplicemente dicendo che siamo...
Certamente poteva finire diversamente, no? Cioè, potevamo sviluppare forme di intelligenza completamente diverse, anche forme di intelligenza da un certo punto di vista minori, via, dai, usiamo questa espressione maleducata. Dipende dall'ambiente di adattamento, no? Cioè, quello che cercavo di dire prima, quando dicevo che forse, diciamo, la soluzione darwiniana, diciamo, è una soluzione pragmatica, riguarda semplicemente il titolo di legittimità che avrebbe la nostra conoscenza a essere una conoscenza proprio del mondo, invece che, so io, che di Matrix, no? O di qualcosa di, diciamo, che non esiste. Allora, quella roba lì, diciamo, mi sembra esclusa dal semplice fatto che ci facciamo quella domanda e che quindi siamo stati, alla fine, diciamo, siamo selezionati. Ma che non potevamo che farci questa domanda usando gli strumenti che stiamo usando? No, naturalmente, poteva andare in tanti altri modi. Poi la storia della specie umana è così piccola, fragile, no? Poche decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni, se va bene, diciamo, non è proprio un'escrescenza, diciamo, nella storia. Poteva andare diversamente, probabilmente nei tempi, diciamo, nei tempi dell'evoluzione, diciamo, probabilmente spariremo e il mondo andrà avanti senza di noi. Cioè, è ragionevole pensarlo, non succede così con tutte le specie animali, non si vede perché la nostra dovrebbe fare eccezione. Io non credo come avete capito, non credo alla eccezionalità delle creature umane. Mi sembrano un pezzo del mondo, un pezzo magnifico del mondo, ma un pezzo del mondo, quindi soggetto alle regole a cui è soggetto tutto il resto del mondo, incluse delle cose che non ci piacciono, come il fatto che l'intelligenza non è una proprietà intrinseca degli esseri umani, appunto. Non è che se spremi un limone c'hai il succo di limone, no? Se spremi gli esseri umani non esce l'intelligenza. Non è una proprietà intrinseca delle creature umane. Non siamo in generale così, così speciali come pensiamo di essere. Infatti io non vedo neanche tanta differenza tra una differenza così profonda tra la scienza e la filosofia. Non mi sembrano imprese conoscitive che si basano, e non c'è la scienza tutta da un lato e la filosofia dall'altro lato. Ci sono tante imprese scientifiche, tra cui quella filosofica, e dentro è una panacea. La statistica non lavora come la biologia molecolare, la psicologia non lavora come la filosofia della religione, hanno un proprium tutte queste imprese. Naturalmente in alcune discipline, in alcuni campi, alcune affermazioni sono controllate diversamente che in altri campi, forse anche un po' meglio. Ci sono procedure standard per controllare delle affermazioni, in altri campi è semplicemente più difficile mettere in campo quelle procedure. Non è che gli altri rinunciano volentieri a essere precisi, è che è più difficile in certi campi. No, se devi prevedere il comportamento di voto delle persone è complicato. Cioè, ci piacerebbe poterlo fare con la certezza, diciamo, di quando scrivi un'equazione, ma ancora non è possibile. Forse in futuro potrà esserlo, ma è ragionevole pensarlo che non lo sia. Cioè che puoi fare scienza di quelle cose, ma non come le altre scienze. E a me viene da dire, ecco, se vedo una specificità nella filosofia, la vedo semplicemente nel fatto che è vecchia, e la vedo come... A me piace di usare un'immagine che è quella della chioccia. Cioè come se la filosofia all'inizio fosse stata un po' tutte le scienze, no? Se prendete Aristotele è impressionante, cioè c'ha opere sugli animali, sul cielo, sulla morale, no? Sembra più che una persona, sembra una università intera, copre tutto, copre tutti i settori disciplinari, diremmo, no? Poi via via le scienze sono allontanate dalla filosofia e via via succede quando diventano mature, stabiliscono un vocabolario particolare, delle regole di controllo delle affermazioni, si forma una comunità scientifica, le persone che ne fanno parte vengono educate in un certo modo. E quella comunità e quella pratica si rende autonoma dalla filosofia, ed è una buona cosa. Tendenzialmente la filosofia, quando questo succede, si sente un po' tradita e di solito ha un atteggiamento di rivalsa nei riguardi di quella disciplina nei primi tempi, poi si rassegna. Per esempio, quando in Newton ancora la fisica si chiamava filosofia della natura, e c'è stato un periodo in cui i filosofi dicevano no, mica voi siete una cosa a parte, fate come volete voi. Poi alla fine si sono rassegnati, i fisici oramai fanno di testa loro, ed è una buona cosa. E io per la verità diffido un po', cioè non vorrei che quell'idea di Dennett suonasse come un invito a chi è impegnato in una disciplina scientifica in particolare di doversi sobbarcare, per così dire, un corso di filosofia 101 per forza, no? In modo da sapere, per così dire, esprimere con il vocabolario filosofico le assunzioni teoriche della sua stessa scienza. Secondo me non è il caso. Non devi educare gli scienziati a parlare il linguaggio filosofico. Gli scienziati le loro assunzioni se le amministrano con il loro di vocabolario e con le loro di pressioni, che non sono soltanto teoriche, molto spesso sono sociali, economiche, questione di trovare i fondi, è questione di potere nella società, non è questione di rendere edotti gli scienziati sulle assunzioni filosofiche in maniera tale che siano in grado di esprimerle in maniera filosofica. Anzi, non so se mi consentite di fare un esempio a questo riguardo. C'è un neuroscienziato meraviglioso che si chiama Benjamin Libet, che ha fatto una scoperta stupefacente da un certo punto di vista. Cioè, in una parola, ha scoperto che prima che noi prendiamo una decisione motoria, tipo questa qui di muovere la mano e fare così, praticamente il nostro cervello prima che noi diventiamo consapevoli di aver preso quella decisione, il nostro cervello ha già processato il movimento, lo ha già immaginato e processato. Caspita, è venuto giù il mondo, perché tutti, tra cui lo stesso Libet, a un certo punto si sono guardati allo specchio inorriditi e hanno detto: ma forse allora non c'è il libero arbitrio, perché se il nostro cervello ha deciso di fare una cosa prima che noi siamo consapevoli di averla decisa, vuol dire che, diciamo, praticamente ci ha apparecchiato il corso delle nostre azioni prima che noi diventiamo consapevoli, così che la nostra consapevolezza sarebbe soltanto una specie di giustificazione ex post di quello che il nostro cervello ha deciso per i fatti suoi di fare. È stupefacente questa cosa qui. Allora lui si è spaventato. Questa è una vera scoperta scientifica, che però non vuol dire che non c'è il libero arbitrio. E appunto, quando lui l'ha messa in termini filosofici, ha fatto un guaio, perché si è spaventato di quello che stava dicendo filosoficamente e ha elaborato un'altra teoria scientifica, che sarebbe quella secondo cui il nostro cervello sarebbe in grado di interdire un'azione prima di diventare, diciamo, consapevolmente. Ecco, mentre la prima scoperta è un'autentica scoperta scientifica che gli è valsa, diciamo, una specie di Nobel all'interno della psicologia, della seconda non si ricorda nessuno davvero, perché essenzialmente è il frutto dello spavento che ha avuto a tradurre la sua scoperta scientifica in termini filosofici, che l'ha condotto a produrre una teoria implausibile dal punto di vista scientifico, che viene da dire era meglio che non ci metteva le mani in pasta nella filosofia.
Grazie, mi sono venuti in mente 300 spunti, però prima magari vorrei chiedere ad Alfonso se aveva anche qual è il suo take sulla domanda di Ranieri.
Sarò molto più breve, perché appunto poi voglio ascoltare quale di questi 300 spunti. No, è semplicemente sono d'accordo con le cose, diciamo, dette. Anche a me si sono accese tante lampadine mentre ascoltavo. Il discorso di come sia possibile che alla nostra, come posso dire, intenzionalità matematica sembra che si agganci poi la realtà, effettivamente mi ha fatto pensare a una cosa in particolare. Un pensatore spagnolo in Italia mi pare non molto praticato, ma secondo me molto acuto, che era Ortega y Gasset, riflettendo sulla rivoluzione scientifica, a un certo punto dice, sul successo della scienza moderna, dice: come mai ha avuto successo la scienza moderna? Ha avuto successo perché, questa è la sua tesi, ha incontrato un interesse sociale che non c'era in quel momento storico in altre parti del mondo, l'interesse sociale della borghesia nascente. Visto che la matematica, cioè la scienza moderna fondata su una, diciamo così, su una traduzione matematica delle leggi naturali, funzionava proprio per la costruzione di strumenti, diciamo, tecnologici, e questo interessava chiaramente la nascente borghesia, ecco che c'è questo felice abbraccio o questo incrocio di interessi che fa sì che la scienza moderna conosca, diciamo così, un grande successo. Insomma, il successo della scienza è perché la scienza funziona, no? A proposito di quello che dicevamo diciamo, prima, e funziona dove? Funziona nella società che in qualche modo se ne serve per costruire il mondo 2, che ci deve proteggere dai pericoli del mondo 1 e possibilmente farci vivere meglio di come viviamo nel mondo 1, cioè nel mondo pre-industriale, precedente alla scienza moderna, eccetera. E da dove derivi questo aggancio? L'ipotesi darwiniana è certamente la più accreditabile, diciamo così, però resta, a mio avviso, la domanda sulla nostra volontà di verità. E questa, io a questa, diciamo, domanda, ma questa è una mia, chiaramente, idea che vale pochissimo, a questa domanda io non riesco a rispondere con una scrollata di spalle, no? Cioè dicendo, beh, è andata così, in fondo questa stessa domanda sulla tua volontà di verità te la poni a partire da un percorso che hai alle tue spalle. Ecco, io su questo, diciamo così, terrei aperta la questione, anche se non si può rispondere, terrei aperta la questione, perché è la questione che ha inquietato Nietzsche, il quale su questo non ha saputo, cioè, davanti a questo punto si è anche lui in qualche modo fermato e ha detto da dove viene questa volontà di verità, e ha lasciato questa domanda, ma la dobbiamo, diciamo, tenere, secondo me, perché quella apertura originaria dentro la quale poi filosofia, scienza, eccetera, eccetera, tutto si sviluppa.
Wow, sì, questo in effetti sul fatto che abbiamo una volontà di verità, questa è una domanda anche troppo grossa decisamente per me, quindi io nel senso nel mio piccolo, nel mio personale, cioè ciò che mi muove a fare ricerca è proprio una questione di divertimento, anche in qualche senso di soddisfazione, di riuscire a scoprire cosa c'è nel mondo. Però effettivamente perché abbiamo questa tendenza in generale è proprio una domanda che anch'io non avrei la più pallida idea del perché sia così. Però mi era venuta in mente un'altra cosa, appunto parlando del fatto che c'era questa corrispondenza irragionevole, come si menzionava prima nei commenti della chat, tra la matematica e il mondo reale. Quando ho iniziato a studiare apprendimento automatico, che è machine learning, quello che viene chiamato machine learning oggi, si incontra abbastanza in fretta un concetto che è proprio prettamente filosofico, e cioè il rasoio di Occam, perché appunto quando stai addestrando, diciamo, un modello di machine learning, non tutti, alcuni particolari, tipo specialmente quelli basati su alberi decisionali, la tendenza, il bias che hanno questi modelli è proprio quello di cercare di imparare, di apprendere il concetto più semplice che spiega i dati osservati all'interno dell'insieme di addestramento. E questa, vedendola, facendo, diciamo, un salto abbastanza audace, però astraendo, è una cosa che in qualche modo si può applicare a qualsiasi pratica scientifica. Cioè, uno scienziato fondamentalmente è qualcuno che osserva l'universo, quindi ha delle osservazioni sul mondo reale relativamente a un determinato fenomeno, e cerca di trovare una descrizione di questo fenomeno che sia più compatta del fenomeno stesso, perché altrimenti poi non sarebbe molto, molto utile. Quindi è come se fosse una specie di compressore, che è anche quello che fanno in effetti molti modelli di machine learning. E la cosa che mi ero sempre chiesto io è che uno dice, ok, è una cosa che si fa proprio pervasivamente in tutte le scienze, il fatto di voler scegliere, diciamo, un modello che sia più semplice rispetto ad altri e che spieghi comunque lo stesso insieme di osservazioni. Però sono sempre rimasto un po' deluso, comunque un po' con l'amaro in bocca, il fatto di dire, ok, ma perché dovrebbe essere, cioè questa sembra più un criterio estetico, piuttosto il fatto che dire, ok, la teoria che segue, diciamo, il rasoio di Occam è quella giusta. Ci sono un po' di argomenti che uno potrebbe tirare fuori, per esempio argomenti di tipo combinatorico, in cui si dice, vabbè, il numero di ipotesi che possono, o di teorie che possono spiegare un determinato insieme di osservazioni, un determinato fenomeno, in cui queste ipotesi sono molto grandi, è molto più grande ed è facile che vadano a fare il cosiddetto overfitting all'interno del machine learning, cioè il fatto che dicono che riescono a spiegare benissimo l'insieme di osservazioni, poi quando si tratta di generalizzare a qualcosa che non hanno mai visto prima, tipicamente fanno più schifo. Viceversa, le ipotesi che sono più piccole, che sono più compatte, che quindi seguono questo rasoio di Occam, cioè è più difficile proprio per questioni combinatoriche, perché ci sono meno di queste ipotesi più corte, sono, diciamo, è più probabile che siano quelle giuste in qualche modo. Però anche questa non è proprio una spiegazione vera e propria del perché il rasoio di Occam dovrebbe essere, avere una giustificazione proprio scientifica e non invece estetica o pratica. Tant'è che infatti mi chiedevo, per tornare a chiudere, diciamo, col discorso che dicevamo prima, è vero che Cioè, anche secondo me questa cosa del fatto che noi ci approcciamo al mondo e il mondo in qualche modo sembra riuscire a farsi capire da noi attraverso la matematica, è qualcosa che secondo me, cioè almeno dall'idea che mi sono fatto, ha a che fare dal modo in cui ci siamo evoluti. Però mi sono sempre chiesto se effettivamente un giorno, o non so, magari non succederà mai, ma se esistessero altre civiltà là fuori, out there in the universe, che magari invece si sono evolute in un modo completamente diverso, quindi sono finite su un picco differente di del landscape, del paesaggio di fitness, potrebbero avere invece sviluppato una scienza e quindi a sua volta anche una filosofia che è completamente diversa, in cui per esempio il rasoio di Occam non è una cosa che, cioè per loro non sarebbe utile utilizzare delle ipotesi più corte, ma dovrebbero usare delle ipotesi che ne so che sono descritte da un numero primo di simboli più qualsiasi altro constraint che volete fare, che per noi invece avrebbe un'interpretazione completamente arcana, il che poi dopo porrebbe anche, diciamo, delle riflessioni interessanti sul fatto di dire, ok, ma sarebbe possibile anche in linea di principio comunicare con una civiltà del genere, o sarebbe completamente out? E vabbè, questo era il mio rant, non so cosa ne pensate.
Ma certo che sei... diciamo, sei un trigger per l'immaginazione filosofica, perché diciamo, dallo scenario che dici tu subito viene in mente di chiedersi, sì, diciamo, anche io penso che è un bel esperimento di pensiero, immaginare come sarebbe, che forma di scienza potrebbe essere sviluppata da una specie che... si fosse sviluppata in un ambiente di adattamento completamente diverso. È ragionevole pensare che sarebbe una forma di scienza molto diversa. Viene da chiedersi se tutte queste forme di scienza che stai immaginando siano mutualmente intelligibili, traducibili, oppure no. A seconda di come rispondi, diciamo, ecco, lì viene ancora quell'idea iniziale di Dennett, stai più o meno implicitamente comprando tanta roba. Se rispondi che sono traducibili, diciamo, ti immagini che l'universo, diciamo, ha un senso complessivo, che c'è qualcosa come Dio che lo tiene insieme, qualcosa di questo, o la forma logica, non so, qualcosa del genere, altrimenti no, diciamo... rinunci a costrutti di questo genere, diciamo, sì, è una bellissima fantasia filosofica questa, sì, però mi sono scordato che cosa avevi detto prima, che era pure interessante.
No, in realtà era semplicemente per dire appunto che cioè, il fatto che per esempio il rasoio di Occam adesso cosa specifica è, cioè, una cosa che sembra così pervasiva e così innestata, connaturata in noi, che sembra proprio essere una cosa abbastanza fondante del modo in cui facciamo scienza.
Vabbè, senti, qui viene voglia di insistere con il paragone con la matematica, perché il concetto, certo, il concetto di eleganza in matematica è abbastanza simile. Cioè, quell'idea secondo cui se hai due spiegazioni che sono ugualmente spiegazioni di una certa cosa, devi preferire quella che è più elegante, laddove elegante vuol dire che usa meno costrutti teorici dell'altra. Io non penso che sia una questione di estetica, cioè soprattutto se con estetica intendiamo qualcosa, diciamo, di ornamentale, diciamo, che non ha un peso, che non svolge nessun ruolo profondo e strutturale. No, invece penso che sia qualcosa di più profondo, perché in definitiva quando noi usiamo un costrutto teorico non è che all'inizio sappiamo esattamente tutte le conseguenze che questo comporta, e infatti la storia della scienza spesso consiste proprio nell'esplicitare le conseguenze che usare certi costrutti scientifici comporta, no? Allora, siccome non sappiamo di preciso che succede quando compriamo un certo costrutto teorico, meno ne compri meglio è. Diciamo, è più facile che la teoria, diciamo, sia solida, perché se compri, diciamo, 500 costrutti teorici per dire una cosa, stai certo che nel giro di un po' di tempo quei costrutti teorici sortiscono delle conseguenze che erano inaspettate. E poi appunto la spiegazione diventa più grande del fenomeno.
Esatto, quindi non molto utile.
Se posso, proprio rubo 10 secondi per dire che prima forse l'ho messa in una maniera confusa, ma il discorso è il seguente. Qualunque animale, rimaniamo in un ambito puramente materiale, qualunque animale fa una rappresentazione del mondo, ok? Questa rappresentazione del mondo è quello che gli ha permesso di adattarsi e sopravvivere. Quindi ha una sua struttura, il paramecio ha la capacità, una sua intelligenza, come diceva Pietro, perché incontra degli ostacoli, ha delle interazioni, e quindi questa è la sua cosa. E via via, i vari, manco dico livelli diversi di intelligenza intendendo una gradazione, banalmente sono problemi a cui si adattano le varie forme di vita. Noi abbiamo... ci siamo adattati, inevitabilmente abbiamo anche proprio dei marchi di adattamento su cui si potrebbe anche discutere, sono interessanti, si vedono. Però abbiamo la capacità di fare delle rappresentazioni del mondo che sono controintuitive, cioè che non, apparentemente, almeno alla nostra apparenza, non sembrano essere così necessariamente adattive. Poi ci danno una, come dire, un vantaggio adattivo incredibile, perché scopri la penicillina con un ragionamento controintuitivo, non muore più nessuno grazie ai batteri, però è una cosa che avviene in un ambito di una società. Tu devi guardare l'uomo all'uomo, come dire, con le capacità dell'uomo primitivo, quindi siccome i cablaggi cerebrali non sono cambiati moltissimo, tutto il resto è grande evoluzione culturale. Però quello era già la neurofisiologia, no? E in quella neurofisiologia che noi ci portiamo dietro per tante cose, possiamo anche mettere delle cose del tipo Galileo vede i gravi e immagina il principio di inerzia, che è una roba che fa saltare il banco, perché di base chi è che aveva pensato una cosa come il principio di inerzia? Allora, se la vogliamo fare puramente materialista, e ci sto perché da scienziato, diciamo, il primo approccio è necessariamente quello, dobbiamo però anche porci l'idea come mai noi siamo arrivati ad avere un certo grado di connessioni logiche, connessioni fisiche, neuronali, eccetera, da essere in grado di creare dei modelli della realtà che sono poi modelli, quelli con i rapporti di causalità, che non sono necessariamente diretti a una sopravvivenza immediata. Questa cosa ce la dobbiamo porre, no? Cioè è un principio, perché noi riusciamo a sfruttare bene la realtà e decolliamo come civiltà nel momento in cui facciamo cose che non sono necessariamente, non siamo paramesci, nel senso che non ci basta, non vediamo il sole che sorge a est e tramonta ovest e diciamo benissimo, ok, il sole sorge est, tramonta ovest, so what? La nostra non è una tecnologia che sfrutta un dato di fatto, noi interpretiamo e su quello costruiamo. Allora, questo come mai ci siamo adattati così è, diciamo, mandiamo la palla avanti, ma ce la dobbiamo mandare. E questo poi risponde anche al discorso delle diverse civiltà, perché se c'è qualcosa di univoco in questo fenomeno, in questo adattamento, io chiamo adattamento, è possibile che allora sì, riusciamo a parlare anche con le altre civiltà, perché se no, se loro hanno le loro strategie, noi non parliamo con le formiche, non ci interagiamo, cioè ci interagiamo in modo eventualmente distruttivo o comunque in modo speculativo, le guardiamo, le studiamo, non abbiamo un'interazione reale con le formiche, sociale, è possibile che allora non riusciamo, se siamo solo noi, se è un po' un accidente della storia, quello di essere arrivati a avere un certo grado di connessioni tali per cui riusciamo a creare modelli controintuitivi della realtà che ci danno poi una forza culturale esagerata e su quello costruiamo, oppure c'è una certa uniformità, che non vuol dire che si arriva necessariamente a quello, non lo dico, non lo penso nemmeno, dico solo che abbiamo il dovere a un certo momento di spiegare come mai il cervello evolutosi nel corso del tempo riesce anche a pensare una cosa come il principio di inerzia, riesce a vederlo anche se, ripeto, per la sopravvivenza di base non,
Non è... E l'uomo primitivo si è posto delle cose controintuitive che gli hanno permesso di aumentare il suo il livello della sua civiltà. Questo, non so, magari l'ho ridetta più confusa di prima, ora mi zittisco definitivamente. Alfonso?
Io? È un domandone, io se sapessi rispondere...
No, ma non è un domandone, stiamo no, facendo una chiacchierata.
È un ping pong. Sì, effettivamente io metto insieme un po' l'ultima cosa detta con ciò che è stato detto prima, se posso permettermi, perché a proposito dell'eleganza, del criterio dell'eleganza, eccetera, perché io penso che ogni pratica scientifica comunque poggia, e qui utilizzo pratica scientifica nella sua accezione più generale possibile, mettendo dentro ogni impresa conoscitiva, no? Come veniva detto prima, se non sbaglio, ogni pratica scientifica poggia su basi prescientifiche, e queste basi prescientifiche tendenzialmente noi tentiamo di averne una consapevolezza, di lasciarle fuori, diciamo, dal laboratorio per quanto possibile, ma in definitiva non riusciamo mai a tenerle in vitro, in qualche modo stanno sempre con noi, no? Diciamo che ciascuno di noi, ciascuna persona impegnata in una pratica scientifica, può essere la filosofia, può essere la fisica, la biologia, eccetera, porta con sé il mondo, sempre. Porta con sé un posizionamento morale, porta con sé una situazione esistenziale, porta con sé uno schematismo culturale, eccetera, no? Questi elementi agiscono talvolta in maniera conscia, a volte in maniera inconscia, e non li possiamo eliminare d'amblè. E in questo senso, allora, a proposito di base prescientifica, venendo all'ultimo intervento, sicuramente, diciamo così, credo che si ponesse il problema del, non so se lo dico bene, del superfluo. Non so se posso utilizzare questo termine, se superfluo sì, è laddove per superfluo non intendo qualcosa di ornamentale, no? ma qualcosa di non strettamente legato alla sopravvivenza, no? E qui io forse vedo in certo qual modo la differenza fondamentale tra la filosofia e poi gli altri saperi, perché, e qui c'è una differenza a mio modesto avviso, perché la filosofia nasce come domanda sulla totalità, sull'universo, no? Su tutto ciò che c'è, cioè, voglio sapere, voglio conoscere tutto ciò che c'è, ma non dal punto di vista semplicemente quantitativo, no? Tutti gli oggetti dell'universo, no, voglio conoscere il principio di tutto ciò che c'è. Ora, qual è il punto? Il punto è che tutto ciò che c'è, la totalità dell'universo, non è un oggetto. Cioè, mentre io posso indicare in maniera chiara l'oggetto della fisica, l'oggetto della biologia, l'oggetto della storia, no? E sono oggetti noti. L'universo non è un oggetto noto, è l'ignoto. Per universo intendo, spero di essermi spiegato, no? Insieme tutto ciò che c'è, che chiaramente non è parte della mia esperienza, anzi non fa parte proprio della mia esperienza sensibile, empirica, eccetera, no? E qui allora effettivamente torniamo alla domanda di prima, scusate se mi autocito, non è molto elegante, alla volontà di verità che non si accontenta diciamo così, di una soluzione che semplicemente funziona. questa mi pare un'evidenza nell'esperienza umana. Noi vogliamo razionalizzare l'universo e la vita in tutte le sue componenti, anche quando non è strettamente necessario. In questo senso, allora, e chiudo, io recupero un po' l'insegnamento di Henri Bergson, che è un autore sul quale mi è capitato di lavorare un po' negli ultimi anni, che passa per essere un pragmatista, è un filosofo francese molto importante, che passa per essere un pragmatista. Certo, c'è una componente del suo pensiero pragmatista molto forte, però nello stesso tempo lui mette in luce un aspetto in qualche modo mistico della nostra ragione, che non ha niente a che fare con la religione o con lo spiritualismo, aspetto mistico, cioè la gratuità, no? Non tutto ciò che vogliamo conoscere lo vogliamo conoscere perché ci serve, serve alla nostra sussistenza, serve al nostro voler permanere nella vita. Alcune cose le vogliamo conoscere perché le vogliamo conoscere.
La questione della gratuità da evoluzionista, come dire, di complemento mi porta, sapete, no? C'è la famosa critica al programma adattazionista, tutti quelli che lavorano in ambito bio sono adattazionisti, però ci sono degli adattazionisti che sono meno adattazionisti, tra cui Gould, Levantin, che in un famoso articolo parlavano delle, come si chiamano, le pennacchie, spandrels in inglese, cioè sono quei triangoli che si formano nella chiesa di San Marco, quando ci sono le volte, dove le volte si uniscono, si formano dei triangoli che possono diventare elementi decorativi. E loro dicevano, le volte hanno una funzione, come dire, è un adattamento, bisogna tenere su il soffitto, è la parte della chiesa. Quella invece è una cosa che viene fuori gratuitamente, e loro volevano criticare questo bisogno di vedere qualunque elemento biologico di un essere, di qualunque organismo, manco parlavano solo dell'essere umano, figuriamoci, come prodotto di un adattamento a un dato ambiente. La critica si è portata avanti una grande, come dire, un grande codazzo di dibattito, e quindi, però l'elemento della gratuità di alcune forme biologiche o comunque di alcune forme collegate alla vita è un tema che ci è sempre stato e che in qualche modo, e Dennett era uno dei più feroci oppositori di quest'idea, perché le vedeva come quei ganci appesi al cielo, no? Questi sistemi, parlando solo di evoluzione, quindi senza entrare l'idea era che per Gould e Levantin avere questi elementi significava che a un certo momento non servivano a niente, ma diventavano improvvisamente utili, e quindi c'era un salto di specie, un miglioramento. Dennett diceva che questa era, come dire, non aveva nulla di miracoloso, poteva succedere, era banalmente un altro elemento di variabilità che portava poi all'adattamento successivo. Tecnicamente magari era la stessa cosa, però filosoficamente, almeno come pensiero biologico, non è la stessa cosa. Vabbè, ora questo mi avete portato, cioè se è colpa vostra che mi portate. Se c'era qui il professor Giorgio Vallortigara, che è stato invitato, ma che è attualmente, ci dice, anzi abbiamo il compito di salutarlo, perché è una noiosissima scena con i colleghi del collegio di dottorato, noiosissima dico io, non l'ha detto lui, non lo voglio mettere in difficoltà, lo salutiamo calorosamente, però ci avrebbe forse detto di più su questa vicenda che lui conosce.
Comunque, Danieli, la mia inclinazione è di dire che è stato un accidente, cioè che è un caso. All'inizio sono state selezionate una serie di capacità che hanno a che fare con l'intelligenza perché erano utili. Poi è successa una cosa semplice, cioè ti sei trovato con l'intelligenza e hai iniziato a usarla. Non c'è nessuna garanzia che il suo esercizio poi alla lunga sia davvero vantaggioso. Non si sa. Noi possiamo usare l'intelligenza a questo punto, è stata selezionata diciamo, nell'ambiente, lo dico, intelligenza, come dicevamo prima, sono un mucchio di cose differenti, no? Ma via via sono state selezionate queste capacità perché erano utili. Poi, una volta che sono state selezionate, vengono esercitate continuamente e poi ci troviamo di fronte alla situazione per cui adesso ci possiamo prendere cura del mondo per custodirlo oppure farlo saltare in aria con la bomba atomica.
Ma lo sai qual è l'obiezione a questa idea tua, che è ovviamente affascinante, è che poi alla fine tutte le civiltà inevitabilmente diventano la civiltà umana, cioè basta aspettare sufficientemente e l'adattamento porta nel rimescolamento generale a un momento in cui questi spandrels, questi elementi aggiuntivi ti danno quei vantaggi evolutivi sociali che ti portano a, appunto, non pensare che il grave cade e cade finché, oppure la freccia sparata, lanciata con l'arco, pardon, finché ha, che so, una proprietà di moto, c'è, dopodiché cade. No, devi pensare che la freccia si muoverebbe comunque, c'è un attrito. Allora fai tutto sto modello e a quel punto parti con una rivoluzione tecnologica, eccetera. E, certo, è possibile, infatti l'idea, andiamo, quello che diceva Luca è brillante, chissà cosa troviamo se troviamo un'altra civiltà, magari troviamo esattamente una civiltà simile alla nostra, non fatta come noi, magari l'ambiente avrà un effetto, avranno degli occhi che vedono le radiazioni e non altre o cose di questo tipo, però comunque ha quella struttura di società perché inevitabilmente poi arrivi lì. Se, variando, parte, si innesca una pompa, oppure è un fenomeno di adattamento locale e per qualche motivo abbiamo queste capacità particolari legate al pianeta Terra, all'ecosistema che abbiamo visto, e quindi là fuori, il giorno che avremo a contatto extraterrestre, magari, così come con le formiche non ci capiamo, non capiamo manco loro, che chi lo sa, però si pone questo problema, ecco, di andarlo a un po' a studiare,
certo, però non è che tutte le non è che la socialità man mano che cresce va verso l'umanità, cioè ci sono...
Scusate, questa l'ho messa soltanto appunto come battuta per quello che stavo dicendo appunto rispetto alle formiche.
Vabbè, ma tu mi leggi nel pensiero, perché io stavo proprio citando gli insetti, no? Che hanno forme di socialità meravigliose, ma appunto si sviluppano per altre vie, non per esempio la nostra socialità è fatta interamente di cognizione, cioè proprio la cima a fondo, no? Negli insetti è mica tanto, cioè molta socialità, poca cognizione, funziona benissimo,
vanno avanti a scie di feromoni
Esatto, sono macchine meravigliose, sono macchine sociali, molto evolute.
Sì, d'accordo, però è chiaro che la socialità che te generi, come generiamo noi con una particolare attività cognitiva, non è che sto dicendo che noi siamo senz'altro la specie migliore sulla Terra, diciamo che la nostra capacità di, ripeto, avere una visione non legata esclusivamente all'euristica esperienziale, ma a concettualizzazione, ci permette di affrontare problemi che la formica non si può. La formica è felice così com'è, quando non viene trucidata dalle formiche avversarie, vive bene la sua relazione di contiguità genetica con le sorelle, per questo diventa molto altruista, però e qui sulle formiche poi bisognerà citare grande Wilson, che parlando del comunismo disse: idea geniale, ma la specie è sbagliata, parlando di noi, perché insomma, le formiche sono molto legate al comunismo. Una grande battuta di Wilson. Non so, Luca, se c'è qualcos'altro. Qui stiamo affrontando a mani nude l'incontro di Berrettini Sin della Coppa Davis con non so quali altri, quindi abbiamo 32 fedeli, persone che ci stanno guardando, chissà se poi a lungo termine avremo tante visualizzazioni, però andiamo a chiudere già 1:20, abbiamo anche approfittato troppo. la pazienza.
Concordo. È stata però una chiacchierata strainteressante. Grazie, grazie tantissimo Pietro, grazie Alfonso. È stato un piacere conoscervi e una conversazione molto stimolante.
Grazie a voi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie, grazie, grazie. Magari ci rivedremo presto in altre configurazioni su Liberi Oltre, seguite Liberi Oltre, associatevi, insomma, abbiamo molte cose interessanti che possiamo fare e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Grazie mille, buonasera e correte pure a vedere Sinner, magari do un'occhiata anch'io con Berrettini.
Buona serata, ciao.
Buona serata, ciao.
Serata.